Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, certamente, Ave Maria.
Ave Maria. Dunque, sapete che il Beato Egidio era uno dei primi seguaci di San Francesco, terzo compagno di San Francesco, ecco, per cui avevano formato una trinità, ovvero Padre, Figlio e Spirito Santo, una trinità, e lui era il terzo, ecco, di questo terzo compagno di San Francesco. Bene, sentite un pensiero suo. Come sono rivoluzionari i pensieri dei santi, perché hanno imparato dal grande rivoluzionario che è Gesù Cristo. È tutto il contrario di quello che pensa il mondo. Dice: non fare offesa ad alcuno e se non la fa a te, portala con pazienza. E se uno la fa a te, portala con pazienza. Per l'amore di Dio e per il perdono dei peccati. È molto meglio sopportare per l'amore di Dio, non mormorando, una grave offesa che sfamare 100 poveri per più giorni e digiunare ogni giorno per lo stesso tempo fino a notte. Allora, Rediciana dice, basta,
Eh
abbiamo
sì,
già fatto la trasmissione. Eh?
no, ti spiace ripeterla, Claudio, scusa, almeno rileggerla, perché sto prendendo un
Stai prendendo
appunto.
nota?
Scusa, sì.
Allora, senti qua, non fare offesa ad alcuno e se uno la fa a te, portala con pazienza per l'amore di Dio e per il perdono dei tuoi peccati. Serve per scontare i nostri peccati. È molto meglio sopportare per l'amore di Dio, non mormorando, una grave offesa che sfamare 100 poveri per più giorni e digiunare ogni giorno per lo stesso tempo fino a notte. Mo, detta la
Ottimo.
Madonna, a Fatima cosa è venuta a dire?
Certo,
Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori. Quelli hanno, diciamo che dovrebbero essere affamati di salvezza. Pertanto, in sconto dei tuoi peccati, tu reagisci perché hanno fatto un'ingiustizia verso di te. E come reagisci, mamma mia, io vedo quando parli con le persone. Devi stare attento perché, dico, si dice ti rispondono per le rime, ma non perché abbiano una ragione per farlo, è perché ormai, oggigiorno, noi siamo specializzati in giustificazione delle nostre colpe e siamo, diciamo, inesorabili verso le colpe degli altri. Questa è l'educazione, no? Devi farti valere, devi essere santo se vuoi entrare in paradiso. Ora, tu le ingiustizie le hai fatte verso il Signore, che non era una persona qualunque, ma era Dio stesso. Non solo, ma addirittura nel coro delle voci che gridavano a morte Gesù Cristo, c'era anche la tua. Per cui ogni volta che uno ha compiuto un peccato mortale, era un urlo blasfemo di condanna a morte di nostro Signore Gesù Cristo. Poverino te, perché ti hanno detto una parola che non ti piace. Ti hanno fatto un discorso che non me lo aspettavo. Se poi sono permaloso, peggio ancora, infatti i permalosi. E quelli che ti dicono, questa me la pagherai e questa me la leggo un dito. Il Signore dovrebbe avere una mano con qualche miliardo di dita per legarsele al dito, perché non basterebbero, è vero? E invece ci mostra le mani, diciamo, bucate. Ci mostra che praticamente non solo ha perdonato, ma perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma proprio lui che si era assunto, diciamo, il peso dei nostri peccati, perdonava, no? Cioè è pedagogico questo atteggiamento, cioè colui che sconta i peccati che non sono suoi, perdona anche quelli che lo offendono. E poi vi ricordate fra Ginepro, mi sembra, che quando sulla strada da Assisi verso Roma dei ragazzacci, dei monelli, ecco, visto questi qua vestiti di sacco, a piedi nudi, conciati in quel modo, dice, quelli sono matti, no? Quei ragazzi si sono presi burla di loro, addirittura hanno cominciato a pigliarli a sassate, cioè non a lapidarli, ma comunque gli tiravano sassi come segno di disprezzo, per dire, quelli sono pazzi, andate via di qua, siete matti voi. E fra Ginepro dice, tirate, tirate queste pietre, perché sono tutte pietre preziose, dice, noi ne abbiamo tanto di bisogno, grazie, grazie, tirate pure pietre, che sono pietre preziose, ma sti santi. Sono dei contestatori, insomma, contestatori di tutto ciò che non è santo, in verità. Ma, vedete, oggi poi si ricorderà la conversione di San Paolo, il quale non scherzava mica, proprio era agguerrito. Poi diciamo che è passato dall'altra parte ed era disponibile a pigliarsi un sacco di legnate, anche se serve, difatti sentiremo più in là, vero? Dopo averli presi, imprigionati, no, bastonati, eccetera, eccetera. Ecco, oggi è anche la festa di Santa Maria di Cleofa, che stava ai piedi della croce. Qui preghiamo questi santi che stavano ai piedi della croce, che ci insegnano la sapienza della croce. Ecco, San Fedele da Sigmaringen, vedi, San Fedele, ma diciamo che si potrebbe dire che se uno non è fedele non è santo, per cui se è fedele sarà santo, vieni avanti servo buono e fedele, attenzione alle infedeltà, che noi piccole o grandi le giudichiamo noi piccole o grandi. Insomma, l'antifona d'ingresso dice così, l'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e onore. Ecco, leggiamo allora, Anna. Diciamo che già questi santi con pochi esempi, vedi, ti smontano subito, ma era necessario, perché adesso ascolteremo con umiltà la parola di Dio. Se no, l'ascoltiamo come se fosse così un annuncio tra i tanti. Invece, considerando quel che siamo e quel che dovremmo essere, l'ascolteremo invocando, ecco, la grazia, insomma, di convertirci, perché chi è che può dire io sono convertito? Io personalmente, Claudio, non mi sento assolutamente convertito, ma chiedo la grazia e anche preghiere per migliorare, per convertirmi, per dare gloria a Dio, cioè non è che voglio convertirmi per essere più bello, no? Voglio convertirmi perché Dio merita che io lo ami con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. E se io non sono ancora arrivato là, deve essere un tormento, perché se voglio entrare in paradiso senza fare soste intermedie, devo diventare un servo buono e fedele, se no mi toccherà piangere tutti gli sforzi che non ho fatto per migliorare la mia condotta, per essere come piace a Dio. Ecco, pertanto personalmente neanche un po', perché la conversione vuol dire vivere il Vangelo tutte le pagine e tutti i giorni, mica soltanto un giorno, perché uno può essere fedele fino a una settimana prima di morire e poi diventare un infedele, no? Pertanto qui si tratta di essere fedeli e convertiti tutti i giorni della nostra vita e non mi dite che lo siamo. Ecco, a meno che, diciamo, non abbiamo le idee chiare circa il concetto di conversione.
E perseveranza, anche quella la
La
chiedono i
perseveranza.
santi, certo. E col tuo
Sì, la
esempio,
perseveranza.
quanto bene puoi fare anche col tuo esempio, cioè veramente quante, se l'amore è diffusivo, è chiaro che anche quante
No, ma
altre
vedi?
persone sì.
Anna. Tu hai detto la perseveranza, ma diciamo che il dono della perseveranza mi sembra che ce l'hanno tutti, perché perseverano
Ma dove?
nelle loro miserie, no?
Il
Per cui,
controcorrente.
diciamo, dice, da quanti anni è che sei stato battezzato? Da quanti anni è che fai la comunione? Allora, mi dicevano, non so se l'ho già detto, una signora mi telefona e mi dice, Claudio, ma voi andate alla Sacra Sindone, ma dice, una volta ho detto io ci sono anche stato la volta precedente quando l'hanno fatto l'esposizione della Sacra Sindone, però diciamo che ci passi davanti e ci passi davanti, diciamo, un minuto perché poi c'è una fila infinita di persone che vogliono vedere la Sacra Sindone, no? Praticamente è il lenzuolo che ha avvolto nostro Signore Gesù Cristo e mostra dei segni di passione, non è che li mostra tutti, perché nel tempo qualcosa si è anche cancellato, ma diciamo comunque è il lenzuolo che ha avvolto Gesù. E gli ho risposto così, dico, vedi, diciamo che è una reliquia preziosa, tant'è vero che il Signore vuole che sia ancora in circolazione perché ci sia la fotografia. Ecco, anche della sua passione, ecco. Però diremo così che la Sacra Sindone è l'involucro che ha avvolto Gesù Cristo. E tu vuoi andare a Torino per vedere l'involucro che ha, diciamo, che ha avvolto Gesù Cristo nel sepolcro. Dico, ma pensa un po' che ogni giorno, e poi lo sentiremo anche nella lettura del Vangelo che in questi giorni sempre tratta questo argomento, io vado a ricevere il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo e non faccio tante, diciamo, e non ho quello stupore che magari ho davanti a un lenzuolo. Per cui, diciamo, ho il prodotto interno. Come dire, l'avvolto nel lenzuolo io ricevo e guardo il lenzuolo e mi dimentico di colui che stava dentro nel lenzuolo, no? Per cui dico, vedete come siamo poverini, no? Dice Gesù, ecco, se tu vieni dentro di me, fa che il mio cuore, nel mio cuore sia stampata la tua passione. Nella mia mente sia stampato il tuo amore, ecco, e io veda sempre quanto ti sono costato, perché così potrò vivere di gratitudine, dire Signore mio, e tu adesso vieni dentro di me perché vuoi stamparti dentro di me, vuoi mostrare il tuo amore dentro di me. Ma cari miei, corpo di Cristo, amen. Qualcuno manco risponde, cioè, vedete che se non c'è la fede, cioè, dice San Paolo, senza la fede non si può piacere a Dio, ma ditemi voi quanto piacciamo a Dio noi con la fede che abbiamo, no? Dico, guarda, il lenzuolo gli avranno fatto 1 milione di fotografie, per cui diciamo lo vedi con le spiegazioni anche, beh, là c'è diciamo, l'involucro originale, però diciamo, non è che vedi qualcosa di più che dalle fotografie, no? Qui dico, uno può andare per devozione, ma deve stare in fila. Se quella fila che deve fare, diciamo, riesce a dirmi una ventina di corone del rosario, mi sta anche bene perché almeno ha guadagnato in preghiera, no? Ma se va là per chiacchierare finché passa davanti 1 minuto e guarda sto lenzuolo e dopo guarderà le fotografie, comprerà i libretti, farà tutto quello che c'è da fare, alla fine è che Gesù vuole che si stampi nel nostro cuore la sua immagine. Noi siamo, vedete? Ci ha fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ora, noi abbiamo una, diciamo, noi abbiamo deformato, abbiamo, diciamo, bruciacchiato con i nostri peccati, abbiamo guastato, come è successo anche alla Sacra Sindone, l'immagine e la somiglianza di Dio in noi. Gesù viene praticamente a ricomporre, a, diciamo, a correggere, a perfezionare la sua immagine dentro di noi. Ora, San Paolo che ci dice rivestitevi di Cristo, ma com'è sta storia, no? Cioè, quello è un lenzuolo e San Paolo mi dice che devo vestirmi di Cristo, non di prendere il lenzuolo suo per rivestirmi diciamo dell'ultimo abito che aveva Gesù addosso, no? Devo rivestirmi diciamo, di colui che stava dentro il lenzuolo. Ma tu pensa che razza di percorso, di pensieri, no? Però diciamo non ci ho mai pensato, ma tu che cosa pensi? A dimagrire, ma che cosa pensi? A che scarpette devi comprarti perché per la primavera, ma cosa stai pensando? Eh? Cari miei, rivestitevi di Cristo. Qui vai davanti alla vetrina e guardi i vestitini, adesso sono tutti i vestitini, cari miei. Per la primavera, no? San Paolo dice rivestitevi di Cristo. Non c'è una vetrina, diciamo, che mostra l'abito di Gesù Cristo, che sarà quello della Sacra Sindone, ma lui non dice di rivestirsi di quel lenzuolo, dice di rivestirsi di colui che stava dentro il lenzuolo. Che discorsi, vero Anna?
Ebbene, così sta da fare, così sta da fare, Claudio, certamente. È
Così c'è da
giusto.
fare.
Sì. Sì, caro mio. Va bene,
Allora.
partiamo con le letture, ok. Paolo, diretto a Damasco per condurre in catena a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, viene folgorato dalla luce della grazia. Divenuto cieco e condotto a Damasco dove incontra Anania che gli ridona la vista e dopo averlo istruito sulla fede cattolica lo battezza. Il Signore chiama Saulo il suo strumento eletto per la diffusione del Vangelo. Ogni battezzato dovrebbe essere uno strumento eletto, ossia atto a far conoscere Cristo. Ciò sarà possibile solo se si sarà docili alle divine ispirazioni, accettando di soffrire per amore di Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catena a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma tu alzati e ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati, ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio amore. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio.
Avete sentito cosa dice? Dice: quanto dovrai soffrire per amore di Gesù Cristo. Di per sé è tutto scritto, ma il problema è che noi facciamo fatica a capire quello che è scritto. Cioè, che cosa significa? Vuoi seguirmi? Saulo è stato invitato a seguire Gesù Cristo, perché dice: perché mi perseguiti? Allora, vuoi seguirmi? Rinnega te stesso, cioè i pensieri che tu avevi prima ti ho mostrato che tu praticamente eri cieco, non vedevi, avevi le squame agli occhi. Poi Saulo riacquistò la vista, ma Gesù continua, dice: adesso tu rinnegherai te stesso perché hai visto, ti sono stati aperti gli occhi e vedi che avevi pensato in modo errato, hai vissuto in modo errato. Quindi adesso rinnega te stesso, bene, adesso prendi la tua croce e seguimi. Ma scusate, uno che prende la propria croce per seguire Gesù Cristo dovrà pur patire, no? La croce non è una motocicletta, non è una macchina, non è un calesse, non è una bicicletta. La croce è qualcosa che bisogna portarla, mentre quello che tu cercavi doveva portare te, cioè biciclette, macchine, calessi, eccetera, eccetera. Invece Gesù dice: no, sei tu che devi portare, no? Per cui devi fare la fatica di portare. Ma poiché questa croce è quella sul quale è stato inchiodato Gesù Cristo, anche per tua partecipazione, caro amico e cara amica che ascolti, adesso Gesù Cristo dice: bene, tu devi sapere quanto ti ho amato, no? E devi sentire anche l'effetto del peccato, per cui prendi la tua croce, vero? E seguimi attraverso la via che ho percorso io, che non è stata di Gaudi. Se pensiamo che il giovedì cantavano Osanna al figlio di Davide, no? E il venerdì hanno gridato a morte Gesù Cristo. Per cui un giorno di gloria e poi c'è subito il giorno della condanna. Ora, il cristiano è uno che deve seguire Gesù Cristo, ma per seguire Gesù Cristo devi sapere che percorso ha fatto. Ecco perché è importante che tu mediti, in modo che quando a te capita qualcosa, vero, che disgradevole, devi dire: ah, questa cosa è successa anche a Gesù, meno male. Questo mi segna, vero, il navigatore mi segna che sto seguendo Gesù Cristo. Per cui mi rallegro, ecco, è un segno questo, che non ho sbagliato strada. Perché se soltanto io, che vado in cerca di successo, ecco, cercassi quello, vuol dire che avrei sbagliato strada, perché il successo con la croce non l'ha avuta neanche Gesù Cristo, no? Ecco, diciamo che a tutt'oggi anche coloro che l'hanno crocifisso non l'hanno ancora capito bene, per cui è una grazia il capire tutto questo. Ma pensavo anche, cioè, Saulo sulla via di Damasco, ecco, portava, ecco, prigionieri, ecco, chiedeva autorizzazione per condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato. Anche adesso si parla molto di Damasco, e se non sono incatenati gli tagliano le gole o li ammazzano, per cui dico, sta via di Damasco, veramente, sapete, c'è un termine che dice è damascato, cioè praticamente è, come dire, nobilitato, no? da un certo tessuto, vero? Che forse viene da Damasco questo, è vero, questo tessuto. Ma qui ci mostra, vero, un tessuto di odio verso Gesù Cristo, perché passato San Paolo stiamo ancora a Damasco, ecco, con persone incatenate, condannate a morte, ammazzate, deportate, eccetera, eccetera. Sto Damasco veramente mi mostra, ecco, leggendo quello capisco anche questo, no? La speranza è che cadano le squame dagli occhi anche di quelli là. Signore, fai un grido a Damasco e digli: perché mi perseguitate? Chissà che tutti questi cadano per terra, vero, accecati da questa luce, e poi dopo quanto accaduto, dopo la conversione, diventino tutti dei grandi apostoli della verità come San Paolo. Difatti avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. La luce viene dal cielo, capite, non da Lucifero. C'ha un nome che parla di luce, ma è tenebra. E invece noi seguiamo Lucifero invece che seguire la luce. Gesù è la luce del mondo. Ecco, è la sua parola, è lampada ai miei passi. Per cui, ecco, una luce dal cielo, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Immaginarsi, si sentiva forte, potente, aveva le autorizzazioni di incatenare tutti, no? Saulo, Saulo, mamma mia che tipo, ma abbiamo visto anche dopo che è di carattere, insomma, Saulo è un grande apostolo che non ha paura di nessuno, E per cui baldanzoso lui con tutti sti incatenati, e più ne prendeva e più si sentiva, dice: guarda un po' che bel lavoro che sto facendo, sono proprio un servo buono e fedele, secondo lui. Ma Gesù gli dice: no, perché mi perseguiti? Come? Ma chi sei, Signore? Cade a terra accecato, la luce lo avvolse. Vedete, finché la luce non ci avvolge, vuol dire che siamo al buio. Ed egli, io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Vedi che devi sapere quello che devi fare. E per cui c'è la parola di Dio che ti dice come devi fare, ma tu non la leggi, non la mediti e non vuoi neanche sapere come devi fare. Tu fai l'autodidatta. Ah, io non ho fatto niente di male, ma perché tu non sai cos'è il bene, per cui ti pare di non aver fatto niente di male, perché non conosci ciò che è dritto per capire se tu sei storto, perché se tu pensi che tutti siano storti come te, allora, ecco, allora diciamo, puoi pensare che sei come tutti gli altri, però se uno è storto non è dritto. Allora, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Con il battesimo siamo stati avvolti anche noi dalla luce, dalla grazia, e lo Spirito Santo è entrato in noi. E che cosa dobbiamo fare? Rinunciare a Satana e a tutte le sue, a tutti i suoi inganni, vero? Ecco, sì, sì, rinuncio. Beh, l'hai detto però, non lo stai mica facendo, eh? Tu non stai rinunciando a Satana, anzi, gli dai tanti di quei voti. Allora, continua a dirgli di sì a colui che ti inganna e continua a dir di no a colui che ha pagato il prezzo della tua, del tuo riscatto. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Qui l'hanno sentita anche loro la voce, si saranno girati intorno, mamma mia, abbiamo sentito questa voce potente, ma chi ha detto queste cose? Non si vede nessuno, però la voce l'hanno sentita tutti, di modo che anche lui aveva i testimoni che non stava vaneggiando, perché la voce l'hanno sentita tutti e tutti sapevano che Saulo perseguitava Gesù Cristo e quelli che erano in catene erano il corpo mistico di Cristo perseguitato, no? Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Pensa quanta gente crede, cioè non dico che dorme ad occhi aperti, ma non vede anche se c'ha gli occhi che sembrano sani, eh? Ma Gesù sappiamo che è venuto anche a guarire i ciechi, coloro che si riconoscono ciechi, però, come Bartimeo che ammise di essere cieco e confidava nell'aiuto del Signore per riacquistare la vista. Invece il problema è quando uno dice no, io non sono cieco, io ci vedo bene. Ci vedo bene. Allora prova a vedere se dove metti i piedi tu ci sono anche le orme di Gesù. Ah, queste non le vedo, allora vedi che sei cieco. Così, guidandolo per mano, pensa come un bambolotto, no? Un bambino, per mano l'hanno preso, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Cieco, praticamente restò nel sepolcro anche lui 3 giorni, al buio, non vide niente, senza mangiare, praticamente come Gesù, ecco, nel sepolcro, non mangiava, non vedeva. Era come morto. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse, Anania, rispose, eccomi Signore. E il Signore a lui, su, va sulla strada chiamata diritta. Vedi, mai quella storta, sempre quella diritta. Stiamo attenti alle parole. Seguire Gesù Cristo, bisogna scegliere la strada dritta, senza curve. E cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania, Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Cari miei, allora, Anania conosceva l'uomo Saulo prima del ribaltone, è vero? E Gesù invece lo conosceva, sapeva tutto della sua vita, passato, presente e futuro. Dice: non ti preoccupare, perché il Signore vedeva che sarebbe diventato uno strumento, io l'ho scelto, perché con quello zelo con cui lui perseguitava i cristiani, diciamo che godrà di essere perseguitato a sua volta a causa mia. Per cui dice: tu hai perseguitato me, adesso ti farò provare tante volte il piacere di essere perseguitato a causa del mio nome, anche per riparare il male che hai fatto, no? Però lui dice: io non sono degno di patire per amore di Gesù Cristo. Che bello! Cioè, vedete l'umiltà, il santo, no? Altro che lamentarsi: no, io non sono degno di patire per amore di Gesù Cristo. E lo dice anche a tutti i cristiani, lo dice anche a noi. Noi non siamo neanche degni di patire, pensa un po'. Per cui, altro che fardello pesante che produce lamenti, no? Non sono degno di patire per amore di Dio, per cui appena c'hai da patire, cosa fai tu, Anna? Ti irrigidisci quando senti che qualcuno manca contro di te o dice qualcosa. Invece se riuscissimo a pensare: ah, pensa che grazia, praticamente oggi il Signore mi fa il dono di patire per amor suo. E difatti, neanche farla apposta, la Madonna di Fatima, cosa volete che vi dica? Io ho Fatima nel cuore, nella mente. E dice: ogni volta che fate un piccolo, anche piccolo sacrificio, dovete dire: oh Gesù, è per amor tuo, per la conversione dei poveri peccatori. Per cui vedi che devi ringraziare e dire addirittura: Gesù, che bello, mi hai dato la possibilità di mostrarti che ti amo, non a parole, ma con i fatti, perché il fatto è che questa cosa mi ha fatto soffrire e io la offro per amor tuo. Dice: allora veramente mi ami, perché è una cosa che ti costa, no? Tu che cosa mi hai offerto fino adesso? Parole, eh? E però non erano quelle parole, vediamo un po' se sono vere. Allora ti mette nella condizione di essere provata, vedere se tu ami veramente. E dice: è uno strumento. Allora Anania entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, pensa un po', dice: ui, quello lì adesso. Gesù mi ha detto che devo chiamarlo fratello. Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Questa è la conversione di San Paolo. Ma poi questa conversione, diciamo che era l'inizio di una conversione, perché questa conversione doveva essere provata fino al martirio. Ecco, per cui dice: vediamo se sei convertito, no? E noi, io mi sono convertito, ma sai, quando sento sta parolina qua, dico: ma tu qui probabilmente non è che se ne intende molto di conversione. Per cui devi essere convertito fino al giorno in cui ti diranno: o così o ti taglio la gola. Va bene, tagliami la gola, perché io sono convertito per grazia di Dio. Allora, mani e piedi. Saulo, fratello, mi ha mandato, sì, percorrevi perché, cioè sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sei colmato di Spirito Santo. Qui pensate quanto ciechi siamo e pensiamo di vederci, no? Per cui dobbiamo riacquistare la vista dell'innocenza battesimale, l'abbiamo persa perché ci siamo piantati dei rami negli occhi lungo la via e non ci vediamo più bene, anzi non ci vediamo proprio. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Pensa un po', le squame. Ma diciamo, sono i serpenti che hanno le squame, secondo te, Anna? Sono le squame i
Non
serpenti.
lo so, questo non sono in grado di risponderti,
No,
ma è
ma
possibile, sì.
cos'è? I serpenti sulla pelle cosa c'hanno? Le squame, no?
Certo.
E noi quando pensiamo,
Delle.
secondo la carne, abbiamo le squame negli occhi, no? Abbiamo gli occhi del serpente, no? Come dire, abbiamo le squame negli occhi. Vabbè, allora si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. Tu immagina nelle sinagoghe, no? Prima arrivava Paolo e diceva, no, questo è veramente un guerriero della nostra fede, perché guarda che porta in catene quei cristiani là che si sono fatti convincere da quello là che è stato condannato a morte, come un malfattore, no? Per cui noi abbiamo la vera dottrina, noi siamo quelli che deteniamo la verità, ecco. Però Gesù dice la verità vi farà liberi, qui vuol dire che non sono ancora liberi perché non accettano la verità che è Gesù Cristo. Allora, poi vedete entrare sto benedetto San Paolo, no? Saulo, e comincia a parlare alla rovescia. Dice, ma cosa è successo? Ma se fino a 3 giorni fa portava in catene i cristiani, adesso questo qua viene a parlarci di Cristo, ma che è successo? Ma che roba è questa? Veramente, da quando quel Nazareno ha girato per le nostre città, i nostri villaggi, ha portato una rivoluzione. Ma quanti hanno cambiato vita? Ma addirittura Saulo, ma è incredibile. Per cui immaginassi anche quelli là che ascoltavano Saulo e dicevano, ma cos'è successo? Cosa ti è successo? Cari miei, mi è successo così e così. E molti credettero. Poi che bello quando San Paolo dice, io mi vanto della croce di Cristo, dice, sono stato flagellato tante volte, tanti naufragi, bastonato, diciamo imprigionato, giudicato per amore di Gesù Cristo, ma tu pensa un po' i santi come sono fatti, no? Per cui è interessante perché le persone che vivono l'esperienza, diciamo, dei condannati, no? Vengono disprezzati dagli uomini, no? E invece sono apprezzati da Dio perché pazientemente sopportano tutte le angherie che ha sopportato Gesù Cristo. E allora benediciamo il Signore se anche noi conosciamo qualcuno, vero, che sta sopportando pazientemente tutte queste cose qua. Bene, ma
Sì.
mica solo uno, sono tanti coloro che patiscono nel mondo tutte queste cose, a cominciare da tutti questi martiri, morti ammazzati per amore di Gesù Cristo. Dicevi, Anna?
No, pensando a San Paolo, proprio ebreo convinto, quindi tutto quello che faceva nella sua convinzione, poi questa trasformazione veramente. Chissà quanta perplessità, perlomeno così di primo acchito, avrà suscitato nella Chiesa. E questa è veramente una realtà.
Vedi, Anna, il problema, dico, se fossimo più umili e più semplici, le cose le capiremmo perché sono scritte, ma sono vere. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Dice così, vero? Il ritornello. Genti tutte, tutte, no, qualcuno, lodate il Signore. Popoli tutti, tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Allora, non ha detto andate e dialogate in tutto il mondo e non proclamate il Vangelo, basta che proclamiate la, diciamo, il dialogo. Non ha detto così. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, ecco, ma tutti questi popoli come fanno a lodare il Signore se non lo conoscono, no? Per cui andate in tutto il mondo, vero? E proclamate il Vangelo, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, anche dove ti dicono, tu se vieni nella nostra patria con un crocifisso ti tagliamo la testa. E vabbè, capite? Noi facciamo il dialogo, così anche praticamente, no. Vuol dire che tutti siamo uguali, che non serve andare in giro a proclamare il Vangelo, perché basta che andiamo d'accordo. Addirittura qualche infernale personaggio ha pensato che se noi riuscissimo a creare, diremmo così, ecco, una religione universale, pensa che sottile, quell'angelo cornuto, no? Ha pensato, dice, vedi, se facessimo una religione universale, dove praticamente senza dire io così, tu là, no, no, uno che va bene per tutti, insomma, no? Non vi sembra che sarebbe una buona idea? Parola di Berlicche. E praticamente il fine sottile qual è? Quello di condannare a morte un'altra volta Gesù Cristo, toglierlo di mezzo, sono tutti buoni. Ecco, e lui praticamente farebbe parte del gruppo dei falsi profeti, no? Insieme a tutti gli altri, per cui anche lui deve adattarsi, no? Ecco, ma tu capisci. Dunque, dimmi te, quando la ragione è fallita, fallisce tutto, no? Perché noi stiamo sragionando. Praticamente le leggi che vengono avanti non hanno ragione di essere, vengono proposte e la gente che non sa più ragionare e non ha più né fede né ragione, mangia di tutto. Difatti c'è un animale che è onnivoro, lo conosci tu, quell'animale onnivoro? Cioè che mangia tutto e si fanno anche i prosciutti, vero? Con questo animale mangia tutto, no? E difatti, diciamo che visto e considerato che qui, diciamo che l'aspirazione massima a vedere dalla pubblicità e dai discorsi, no, è proprio quello di una specie di religione suina, vorremmo dire, no? Per cui, però i suini, siccome non, i puri di cuore vedono Dio, invece chi è impuro non lo può vedere, no? A proposito, dicono che però i maiali hanno dei begli occhi, eh? E infatti non è una barzelletta, dice, ma dice, ma guarda che begli occhi che hai, assomigliano a quello del mio maiale. Era un contadino, no? Voleva fare complimenti a una ragazza, no? E lui, siccome era un allevatore di suini, no? Dice, ma guarda un po', dice, c'hai degli occhi che assomigliano a quelli del mio maiale, ma tu pensa. No, non è una barzelletta, è successo,
sì, sì,
proprio.
Certo, certo. Ti fa pensare anche questo, a che livello lo lasciamo scesi, ma non per chi ha fatto il complimento, per chi...
No, perché ecco, vedi, esatto. Se uno non sta in piedi, perché vedi, dunque, il bipede, diciamo che è proiettato con la testa verso l'alto, Il quadrupede è proiettato con la testa verso il basso, no? E diciamo ama il trugolo, che sarebbe la mangiatoia del maiale, no? Per cui continua a grugnire, per cui basta che ci sia da mangiare, no? Dentro nel trugolo e lui è contento, non gli interessa altro. Pensate che in Olanda, mi dicevano che tempo fa, aveva per smaltire l'olio dei camion, sapete, quello pieno di diossina, passato qualche anno, l'avevano mescolata con i mangimi perché il maiale mangiava anche quello, mangiava anche l'olio dei camion mescolato con i mangimi, per cui lo smaltiva. Poi hanno scoperto che le carni dei maiali erano piene di diossina. Però diciamo che la carne di maiale, diciamo che contiene altro che diossina, contiene una diavolina.
Sì. Ed è molto diffusa, direi proprio, ecco, sì, sicuramente, sì. Di quelle cose. E nessuno ne vuol prendere conoscenza, cioè si va avanti proprio così, con la testa nel trugolo veramente, ma sì. Io mi riferisco alle scuole recenti, l'ho saputo da mia nipote, la sua bimba farà la prima comunione domenica, guarda caso già nella scuola è stata inserita questa istruzione all'affettività, senza informare i genitori, con proiezione di video, eccetera, quindi non ti sembra? Cioè, non so, queste considerazioni sono giunte a proposito, perché se non è veramente infernale, ecco, questa realtà.
Sì,
dico,
sì.
Bambini che sono nell'età più bella, candidi, puliti, ancora si preparano alla prima comunione, guarda, una cosa che ti fa...
È arrivato un comunicato stampa, informazione importantissima per tutto il personale scolastico.
Sì, sì.
Il 28 aprile, per cui... fra pochi
prossimo,
giorni, cioè, a proposito della liberazione, vedi che ci rendono schiavi, altro che liberazione, no, quelli che parlano di liberazione adesso vogliono rendere schiavi anche i bambini. Allora, senti qua, il 28 aprile in tutte le scuole statali ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il presidente dell'Arcigay in un convegno del CESP ha invitato in una riunione specifica con docenti e dirigenti a votare la loro lista, quella dei COBAS, se ci metti una R diventa un COBRAS, no? COBRAS, per favorire la diffusione in tutte le scuole italiane della identità di genere con abbattimento di stereotipi e tutto quanto sappiamo purtroppo correlato. Occorre quindi attivarsi il più velocemente possibile per individuare fra i molti candidati delle diverse liste quelli che si riconoscono nei nostri valori e che siano educatori di bambini, ragazzi, adolescenti che hanno a cuore la crescita armonica e rispettosa dell'essere umano. Speriamo che la rete di conoscenze si attivi velocemente e si allarghi il più possibile dandoci informazioni sui candidati. Ci raccomanda la massima cura nel seguire questo momento decisivo, informando il maggior numero di colleghi, invitandoli ad accertarsi a chi sarà dato il proprio voto. Questi non sono i liberatori, no? Dicono che bisogna liberarsi da tutto, no? Meno che dalla schiavitù. Non ci accade di darlo proprio a coloro che, appoggiando politiche educative contrarie ai nostri valori naturali, decidono liberamente di stravolgere la secolare antropologia che sta per essere soppiantata dalle inconsistenti pretese di modernità del gender.
Ed è presente, ma nessuno se ne rende conto, tu prova, ecco, adesso non ci sono grandi risposte da parte dei genitori,
no,
quando parli
no.
Queste cose si guardano.
Tu pensi, con tutti i problemi che abbiamo, per esempio,
sì.
No. Siamo pieni di problemi, è passata la legge per il divorzio veloce, no?
Sì, infatti.
Ma dico, se una delle disgrazie d'Italia è proprio il divorzio, bisogna velocizzarlo, mentre diciamo, l'assunzione di quelli che sono senza lavoro è bloccata. Continuo a dire che sta andando meglio, che andrà meglio, che la crescita ci sarà. Il prodotto interno lordo, cioè zozzo, vero, quello sì che aumenta giorno per giorno. Anna, chiediamo uno stacco musicale.
Terminiamo, perché
ci vorrebbe il De Profundis, non so io che cosa, no? Dal profondo a te grido, Signore, perché siamo finiti nel profondo, siamo caduti nel baratro, dal profondo a te grido, Signore, mamma mia.
Ascolta la mia voce. Bene, allora chiediamo una breve... pausa musicale, io ricordo
Sì.
il numero comunque,
Sì, una marcia
08.
funebre, ce l'avete una marcia funebre per il funerale dell'Italia?
È vero. 0825444391, a tra poco, grazie.
Bene, bene, proprio Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo pietà, ah, mamma mia, che dobbiamo fare? Hanno centrato il canto giusto, vero, in regia. Bene, allora Anna, tu hai avvisato se qualcuno vuol telefonare, ma dice qui c'è poco da telefonare, queste cose qua, chi non le vede è inutile dirgliele perché tu dici... Che bel sole, io dice, sono cieco, non l'ho mai visto, per cui tu mi dici che c'è un sole, ma non mi risulta, ecco, io nei miei occhi non c'è nulla di luminoso, è tutto buio. Bene, allora Anna, adesso tu praticamente hai da
sì,
leggere
da proporre, sì,
con
la
cura,
meditazione.
Sì, tutto
Perfetto.
quello che ci dirà Don Dolindo.
Certo.
È come un violino, vero? Don Dolindo veramente suona una musica deliziosa, diciamo così, penetrante. Chiediamo la grazia, ecco, di gustare questa musica, perché la parola di Dio è parola che per chi ama Dio è parola musicata, per cui è un canto che entra nel nostro cuore, non è solo una parola, ma è Dio quando parla, è un canto che dovrebbe diventare un incanto per chi l'ascolta. A
È un dono grande, davvero. Allora, i giudei, non comprendendo le parole del Signore, si domandavano come Gesù avrebbe potuto dare loro la sua carne in cibo. Gesù, però, intendeva parlare loro di quel corpo e di quel sangue che avrebbero mangiato sotto le speci del pane e del vino. Gesù si donò a noi in cibo, per prendere pienamente possesso della nostra anima. Si tratta di un cibo nuovo, soprasostanziale, che trasforma e santifica chi se ne ciba con fede. Accostiamoci a questo sacramento d'amore, custodendo i nostri sensi per preparare una degna dimora al Re Divino. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
Gesù è il pane, disceso dal cielo, è la carne che guarisce la nostra carne. Pensa, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Gesù, diciamo che vuole in un certo senso trapiantarsi in noi per darci una carne che glorifica Dio, ecco, una carne precedente diciamo, all'assunzione, ecco, del frutto maledetto. Ecco, ci dà il frutto benedetto e ci dà il sangue, vero? Perché vedete quante malattie del sangue, vero? C'è l'AIDS, non sto a fare l'elenco, l'ebola e l'anemia mediterranea, diciamo, quelle sono cose minime ancora, ma diciamo quante malattie, vero? Leucemia e via via. Ecco, allora vede, lui ci dà un sangue che guarisce il sangue malato, ci dà una carne che guarisce la carne malata, ma allora dacci di questo cibo, beviamo questo sangue che è per guarire noi che siamo tutti affetti da mille e mille malattie. Mi ha detto un medico che c'è le malattie, dice, ne conosciamo solo la punta di un ago, e c'è il libro delle malattie che è grosso come un dizionario, ce n'è soltanto un po' che no. Siamo tutti una malattia. Gesù è venuto a portarci la salute, la vita eterna. Anna, leggi, leggi, leggi.
Allora, San Giovanni, capitolo sesto, sono a pagina 1782. Gli ebrei lo capirono perfettamente e se ne stupirono discutendo fra loro e dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Se la divide fra noi, muore. E allora, come può chiamarsi più un pane vivo? Come mai può darcela viva? Se le parole di Gesù non avessero avuto l'accento della verità, Essi non avrebbero discusso animatamente fra loro, ma le avrebbero disprezzate come una pazzia. Essi invece sentivano che erano vere ed assolute e ne discutevano perché ne avrebbero voluto una spiegazione. Ma in un mistero di fede e di amore così grande, la spiegazione naturale non era possibile. Gesù Cristo esigeva solo la fede, poiché mangiando il suo corpo e bevendo il suo sangue, sotto le speci del pane e del vino, si sarebbe capito il mistero dai suoi mirabili effetti vivendone. D'altra parte, egli non parlava per stabilire una discussione possibilissima, ma sproporzionata alla mentalità di quelli che l'ascoltavano. Il suo cuore ardeva di amore. E l'amore anelava solo a donarsi, non ammetteva la discussione, voleva essere ricevuto e promettendo un tanto dono di amore voleva come risposta l'amore. Perciò soggiunse rivolgendosi agli ebrei ed a tutto il mondo: se non mangerete la carne del figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Egli non alludeva, come pretesero gli eretici, all'immolazione che avrebbe subito, né voleva dire che se non l'avessero ucciso non avrebbero avuto la vita, perché sarebbe empio ed assurdo il supporre che un delitto spaventoso, quale la morte che gli avrebbero dato, un delitto punito da Dio poi con la distruzione della nazione, avesse potuto portare la vita eterna e la risurrezione gloriosa a quelli che l'avrebbero consumato. Perciò Gesù Cristo, per evitare che si fosse frainteso e per confermare che gli parlava del suo corpo e del suo sangue come di vero alimento di vita spirituale, replicò: la mia carne è veramente cibo ed il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Con una sublime analogia poi mostrò in quale maniera chi mangiava della sua carne e beveva del suo sangue, aveva la vita e rimaneva in lui, come il Padre che ha la vita in sé ha inviato me, ed io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà anch'egli per me. È un mistero altissimo che bisogna approfondire per cercare di apprezzarne la magnificenza. La carne di Gesù è veramente cibo dell'anima ed il suo sangue è veramente bevanda. È la sublime glorificazione del corpo e del sangue assunti dalla persona del Verbo. È la carne veramente umana ed il sangue veramente umano, resi così santi, spirituali e vivificanti da poter trasfondere la vita all'anima. La persona divina che li termina, li trasforma in spirito e vita, pur rimanendo essi vera carne e vero sangue. Per dirsi così, può dirsi così per intenderci, la carne di Gesù, divina per l'unione ipostatica, alimentando il nostro corpo informato dall'anima, trasmette attraverso di esso la divina corrente della grazia. Ed il sangue, splendente per la vita divina che lo termina, investe l'anima, spirito limitato e poverello, e la riveste dei fulgori della divina santità, saturandola di vita soprannaturale. Gesù Cristo, concludendo il suo mirabile discorso, soggiunse: questo è il pane disceso dal cielo, non come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Egli si chiamò pane disceso dal cielo. Dunque, non in senso figurato, ma in senso proprio, tanto è vero che la vita eucaristica non è un simbolo, ma è una vita vera che si comunica sotto le specie del pane e del vino. Gesù parla di un cibo che deve mangiarsi coi denti, secondo l'espressione del testo greco. Quindi parla della comunione della sua vita alle anime attraverso il cibo eucaristico. Egli dona un cibo che non è come la manna, sostentamento momentaneo della vita corporale, ma il sostentamento dell'anima, a cui dà la vita immortale e la ricongiunge poi al corpo gloriosamente nell'ultimo giorno. Egli ci dona una vita deifica, come la chiamano i padri, poiché ci fa vivere di lui. Vero uomo e vero Dio che riceve la vita dal Padre per la comunione dell'eterna generazione. Termina l'umana natura assunta e comunicandosi a noi ci dona la sua stessa vita. Il dono che promette è ineffabile, divino, rifulgente di amore. Non può ammettere le interpretazioni stiracchiate che ne fanno i protestanti per negarlo. È il vero cibo di vita, è lui stesso che vuol donarsi e che veramente si donò poi nell'ultima cena. Voi non capite il mio discorso, soggiunse Gesù, perché non credete. Non credete che io sono veramente il figlio di Dio. Non credete che il mio corpo ed il mio sangue sono divini e vivificano. Non credete alla mia onnipotenza, che può darvelo come cibo dell'anima. Mi riguardate come uomo, ed è logico che come uomo io non potrei darvi la carne ed il sangue quale cibo dell'anima. Il Sacro Testo soggiunge che Gesù parlava così perché sapeva fin dal principio coloro che non credevano e chi stesse per tradirlo. Questo ci fa capire che uno di quelli ai quali il discorso di Gesù fu più ripugnante fu proprio Giuda, tutto rivolto ad aspirazioni terrene e tutto teso col desiderio al guadagno materiale. Non poteva capire una promessa di infinita carità e ne mormorò. Fu il primo protestante e con gli altri giudicò duro ed inaccettabile il cibo della vita che Gesù prometteva. I poveri protestanti, che pretendono di trovare la loro origine nei primi secoli della Chiesa, possono andare un poco più oltre e fermarsi a Giuda e da quelli che protestarono contro la promessa dell'amore. Questi sì, furono i loro precursori, ma dolorosamente precursori che Gesù Cristo dichiarò rigettati dal Padre per il loro orgoglio, incapaci di andare a lui, privi di fede perché privi di grazia e di amore. Non si può andare a Gesù Cristo con le proprie forze. Occorre la grazia di Dio e le sue parole non possono intendersi col proprio criterio, ma con la luce di Dio che passa per Gesù Cristo stesso e ci raggiunge per la Chiesa. Rigettare l'Eucaristia, quindi, secondo le stesse parole di Gesù, significa non credere in Lui, tradirlo ed essere già rigettati da Dio. È terribile. I protestanti dovrebbero riflettere per convertirsi sinceramente. Il discorso della promessa dell'Eucaristia avrebbe dovuto suscitare un delirio di entusiasmo da parte di tutti. Se avessero ponderato il dono, era stato loro annunziato, ma dolorosamente l'incomprensione e l'ingratitudine umana non si smentiscono mai. E come tutta risposta, molti dei discepoli che seguivano Gesù se ne andarono e non lo seguirono più. La promessa di Gesù Cristo per noi è una realtà, poiché l'abbiamo vivo e vero con noi. E il fuoco sacro del tempio che non si estingueva mai era una pallida figura di questa fiamma divina di amore, di carità, che si accese nell'ultima cena e non si è spenta mai più. Il pensiero d'avere Gesù con noi dovrebbe farci mutare in angeli adoranti e dovrebbe rendere i sacerdoti serafini di amore. Invece, ahimè, è ancora notte nel nostro spirito e dobbiamo fare quasi uno sforzo per non rinnegare il dono mirabile. Siamo come ciechi assiderati che stanno nei raggi del sole e non lo vedono, stanno esposti al suo calore e finché dura il gelo non se ne accorgono. Da chi, da che cosa deriva questa nostra insensibilità? Seguiamo di nuovo il discorso di Gesù per scoprirne la causa, giacché è di suprema importanza per noi porre un termine alla nostra ingratitudine. Alla turba che lo cercava Gesù disse: «Voi cercate di me perché avete mangiato i pani e ve ne siete saziati. Procuratevi non quel cibo che passa, ma quello che dura sino alla vita eterna». Noi cerchiamo tanto spesso Gesù per cercare il pane materiale, per ottenere grazie temporali, per avere un conforto, e non intendiamo che l'Eucaristia è un cibo ordinato alla vita eterna. Dobbiamo dunque andare a Gesù per vivere soprannaturalmente in Lui e per Lui, per unirci a Lui, trasvolare la terra e andare verso il cielo. Questo ci scopre i veli che nascondono il dono di Dio. I pensieri della terra ce lo nascondono. E quando non lo vediamo più possiamo dire con certezza che l'anima non è ancora orientata all'eternità. È questa la ragione per la quale gli uomini, specialmente assillati dalla ricerca del pane materiale, ne vivono tanto lontani, quasi che fossero estranei alla mensa dell'amore. Io posso fermarmi, Claudio, perché vedo l'orario.
La ticomina andare avanti invece, no?
Si termina. Allora.
Sì, sì.
No, lo faccio con gioia. È questa la ragione per la quale gli uomini, specialmente assillati dalla ricerca del pane materiale, ne vivono tanto lontani, quasi che fossero estranei alla mensa dell'amore. Quello che fu la manna per gli ebrei è l'Eucaristia per noi. Sostenta la vita dell'esilio e ci fa giungere alla meta. La nostra vita senza la comunione quotidiana è un deserto senza manna, è una vita da affamati e da assetati. Questa è l'opera di Dio, disse Gesù, che voi crediate in colui che Egli ha mandato. Bisogna credere veramente in Gesù sacramentato e rinnovare questa fede in Lui, ripetendogli spesso: «Io credo in te, vivo e vero, in quest'ostia di amore. Credo e ti adoro». È il Padre che ci attrae a Gesù. E Gesù ci accoglie per compiere la volontà del Padre. Noi dunque andiamo a Dio compiendo la sua volontà nelle tribolazioni dell'esilio. Cerchiamo la sua gloria ed il suo amore. Ed Egli ci attrarrà a Gesù. Gesù Cristo è il pane della vita. Egli alimenta e sostenta chi è vivo alla grazia ed impedisce che possa cadere nella morte. Il mondo è morto alla grazia perché è lontano da Gesù Eucaristia e ne è lontano perché è morto. Non vive che di carne e l'impurità è ostacolo terribile alla quotidiana intimità con Gesù. È necessario purificarsi e cercare non la soddisfazione di un momento, ma le gioie celesti. Siamo esiliati, e tutto quello che possiamo raccogliere qua giù non ci appartiene, è provvisorio, basta. Abbiamo solo un tesoro vero che ci appartiene, e che è come gemma venutaci dall'alto. Il pane vivo disceso dal cielo, questo è nostro, e questo ci alimenterà in eterno. svelandoci le meraviglie di Dio. Ora, ma come potremo essere così stolti da attaccarci a quello che passa e non è nostro e stare lontani dall'unica vera ricchezza che abbiamo nell'esilio? Quante volte insiste Gesù nel suo discorso che il suo corpo ed il suo sangue ci donano la vita. Ora, come possiamo noi rifiutarla cercando la morte nelle misere cose della terra o peggio, nel peccato? Quanti si ritirano da Gesù come i discepoli infedeli, perché sembra loro duro rinunziare alla carne e al peccato. Che cosa terribile e spaventosa. Rinunziare alla carne divina che dà la vita eterna per non rinunziare alla carne del peccato che produce l'infelicità e la morte eterna. Dove compariranno quegli uomini che sono stati e sono lontani da Gesù e che rifiutano l'unica vera e sublime felicità della vita, per non rifiutare i ceppi dell'infelicità? È impazzita davvero l'umanità, che affolla i ritrovi dove si perde la vita e lascia a deserto il tabernacolo dove la si trova e la si gode. Se si acquista familiarità con Gesù, se si orienta a Lui tutta l'anima senza riserve, oh, quanto è dolce conversare con Lui cuore a cuore nel placido silenzio che avvolge il tabernacolo. Tu ci hai privilegiati, oh Gesù, in una maniera ammirabile. Tu sei con noi vivo e vero. Tu supplisci la nostra vita interiore. Tu sei nel tabernacolo, rifulgente d'amore, e noi ti dimentichiamo. E tante volte riguardiamo come segreto di normale tranquillità lo stare lontano da te o l'accomunarsi alle abitudini di quelli che non ti amano o ti amano poco. Aprici gli occhi, non permettere più che siamo ingrati. Castigaci se occorre, ma tienici fedeli al tuo amore per sempre. Amen.
E rendiamo grazie a Dio e anche, diciamo, che ti ha fatto questo dono anche di leggere con passione quello che leggi, perché è importante, vedi, si può leggere come la Gazzetta dello Sport, qualcuno legge così la parola di Dio, le meditazioni, ma questa è vita e la vita non si può leggere in quel modo là, no? Per cui rendiamo grazie a Dio di tutti i doni che ci fa, la madre del buon consiglio, quanto bene ci vuole, la madre del buon consiglio. E stiamo facendo il triduo, ovvero della Madonna del buon consiglio, perché il giorno 26 è la Madonna del buon consiglio. E quanti buoni consigli abbiamo bisogno, e quanti buoni consigli rifiutiamo, e quanti cattivi consigli accogliamo, credendo che siano buoni. Il menzognero è accolto come se fosse il veritiero, e il veritiero accolto come se fosse menzognero. Miserere me, Domine, miserere me. Santa giornata a tutti, che l'Immacolata ci strafulmini d'amore, chissà, che accada quello che è accaduto a San Paolo, che ci convertiamo veramente. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.